Grazie di essere qua con noi, come faccio con tutti i colleghi, ci diamo del tu. Allora, abbiamo detto che sei un medico in formazione specialistica in pediatria e che negli ultimi 2 anni ti sei occupata, ti stai occupando in particolare di cure palliative pediatriche. Ecco, cosa intendiamo? A cosa servono le cure palliative pediatriche?
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Sì, proprio così. Negli ultimi 2 anni mi sono avvicinata a questo mondo, inizialmente grazie a una frequenza, grazie alla mia rete universitaria in Casa Sollievo Bimbi di Vidas, che è una realtà qui di Milano, e poi facendo un'esperienza fuori in Spagna. Allora, la definizione di cure palliative pediatriche, diciamo, riprenderei quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è che sono la presa in carico globale e attiva del corpo, mente e dello spirito del bambino e comprendono anche il supporto alla sua famiglia. Sono delle cure che iniziano con la diagnosi della malattia, che spesso noi pensiamo che sono cure che arrivano tardi, arrivano alla fine, e continuano indipendentemente dal fatto che il bambino riceva oppure no dei trattamenti finalizzati alla guarigione. Una grande differenza rispetto alle cure palliative dell'adulto, che sono quelle che secondo me nell'immaginario comune più rispecchiano, diciamo, questo nome, è che solo per il 80-85% dei bambini riguarda patologie oncologiche. La maggior parte infatti di questi bimbi non ha malattie oncologiche, bensì malattie
che
in generale...
Scusa, l'85% non riguarda patologie oncologiche, giusto?
Esatto, sono patologie che possono andare, lo più frequente è la paralisi cerebrale infantile, possono essere malattie genetiche rare, possono essere gravi prematuri, tutte quelle patologie che limitano la qualità o la durata della vita e che quindi si riflettono in un aumentato bisogno assistenziale e quindi una complessità della presa in carico.
Ecco, tu sei andata per 6 mesi all'inizio del 2025 in un ospedale di Madrid per vedere come lavorano, per imparare, per fare esperienza. Ecco, come si sviluppano le cure palliative pediatriche in Spagna, secondo la tua esperienza? Cosa hai visto?
Allora, infatti, grazie alla, diciamo, possibilità che ormai ci è data di svolgere un periodo fuori dalla nostra rete formativa durante il percorso di specialità, l'anno scorso sono stata 6 mesi da gennaio a giugno in questa unità di cure palliative pediatriche nell'ospedale Niño Jesús di Madrid, che è un centro di riferimento ormai dal 2008, che segue dal neonato al giovane adulto con patologie appunto complesse. E diciamo è organizzata in modo da fornire una presa in carico sia in hospice, in questo caso si tratta di un reparto dentro l'ospedale, che soprattutto sul territorio, quindi è una presa in carico domiciliare con assistenza 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana. È un modello molto ben strutturato, multidisciplinare, infatti l'equipe include sia pediatri che hanno diversi background con una formazione specialistica in cure palliative, ma soprattutto c'è un gruppo molto, diciamo, numeroso di infermieri, sia in hospice che sul domicilio. Tutte le squadre, tutti i territori vengono raggiunti anche la figura dello psicologo e dell'assistente sociale, e in particolare in questa unità esiste anche un assistente spirituale e del personale di supporto, esiste un OS, esiste un autista che accompagna i medici, gli infermieri e il resto dell'equipe a fare le visite, diciamo, domiciliari. E loro appunto articolano le cure su 3 livelli, l'ambulatorio, l'assistenza domiciliare e l'hospice, in modo che anche diciamo, possano adattare l'intensità di queste cure all'evoluzione della malattia. In realtà questa, diciamo, è un centro di eccellenza, per cui per me è stato molto importante poter passare 6 mesi della mia formazione in questo luogo, ma la verità è che in Spagna, come anche in Italia, la distribuzione di questi servizi è proprio a macchia di leopardo, per cui questo è un centro di eccellenza, però esistono alcune comunità autonome che sono come se fossero le nostre regioni, in cui non esiste un'assistenza di cure palliative pediatriche, oppure se esiste non garantisce una continuità 24/7.
Ecco, che cos'è l'assistente spirituale? Non è un prete, giusto?
No, in realtà non è un prete e non è neanche una figura che viene, diciamo, proposta nel contratto fra il paziente, la famiglia e l'equipe. Di solito diciamo, le figure imprescindibili che la famiglia deve accettare come diciamo, figure che prendono in carico il paziente sono medico, infermiere, psicologo e assistente sociale. L'assistente spirituale è una figura che può accompagnare il paziente oppure dei membri della famiglia quando questi lo richiedono. Quando, diciamo, visto che sono patologie complesse e che a volte portano anche a un fine vita anticipato, insomma, diciamo, a un momento della propria vita in cui sorgono delle domande e sia il paziente che la famiglia in questo modo ha, diciamo, una figura che indipendentemente dal credo del nucleo familiare può accompagnare la persona nel darsi delle risposte o di interpretare le proprie emozioni.
Vediamo un po' come funziona questa assistenza di cure palliative sia a livello di assistenza domiciliare che di hospice.
Allora, l'hospice è di solito una specie di reparto, diciamo, di medicina in cui ci sono un numero ristretto di posti letto e di solito è pensato per momenti specifici della vita della persona, del paziente, ad esempio un peggioramento dei sintomi, una fase di fine vita quando o non ci sono le condizioni perché ciò avvenga al domicilio o per volere della famiglia. Oppure situazioni di forte fragilità anche dei caregiver. Esistono anche delle modalità di ricoveri di sollievo per le famiglie che possono quindi fermarsi oppure sanno che è un luogo protetto in cui possono affidare il proprio bimbo e diciamo appunto avere un periodo di minor carico assistenziale. In realtà il cuore, diciamo, dell'assistenza è domiciliare, infatti, diciamo, questa disponibilità 24 ore su 24 permette che il paziente, la persona, si dislochi il meno possibile, tantissime attività vengono svolte a domicilio invece di, diciamo, appunto, portare, la persona in ospedale per visite, medicazioni, modifiche della terapia. E questo è fondamentale perché anche noi, se ci mettiamo nei panni di una persona che ha una patologia, ma banalmente un'influenza, la cosa migliore è essere curati a casa nostra quando stiamo male, preferiamo non essere trasferiti, per esempio, appunto in ospedale.
Ma questo vuol dire che c'è una reperibilità 24 ore al giorno per 7 giorni di questa equipe?
Esatto, esiste una reperibilità di medico-infermiere 24/7, la maggior parte diciamo, la maggior parte delle problematiche vengono gestite anche solo al telefono. Quindi abbiamo dei cicalini, hanno dei cicalini che funzionano sempre, e poi, in base ovviamente al problema clinico che si presenta, è possibile programmare delle visite, diciamo, urgenti.
E tutto questo avrà dei costi enormi.
Ma in realtà, insomma, non ho dei dati concreti precisi alla mano, però in realtà il costo di un'equipe domiciliare, anche se fa assistenza 24/7, è inferiore a quanto potrebbe costare un letto di degenza ogni giorno per questi pazienti. Sono pazienti che tendenzialmente a volte vengono anche definiti tecnologicamente complessi perché spesso hanno dei dispositivi che li aiutano, per esempio, ad alimentarsi, a respirare, per cui non sempre è possibile, per esempio, ricoverarli in dei reparti di pediatria generale. A volte richiedono ricoveri in delle terapie intensive e questo sicuramente aumenta tantissimo i costi di un eventuale ricovero, per non parlare del fatto che avere un'equipe che ti conosce riesce ad abbattere una serie di costi che sono legati a, per esempio, visite extra, accertamenti che faresti se non conoscessi quel paziente. E poi per non parlare del fatto che all'interno della presa in carico di un'equipe di cure palliative pediatriche esiste anche tutto un lavoro fatto per la pianificazione condivisa delle cure, che è sostanzialmente un percorso che si fa per, diciamo, decidere o capire qual è il migliore interesse di un paziente. A volte, quando questi pazienti poi vengono ricoverati, in reparti ad alta intensità di cura, se non esiste questo lavoro dietro, se non esiste il focus sul best interest del paziente, vengono poi effettuati anche a volte trattamenti sproporzionati, futili, e questo da una parte comporta sofferenza senza un reale beneficio per il paziente, però dall'altra si porta con sé anche una quantità ingente di costi che poi gravano sulla spesa, insomma, di tutti noi.
Certo, e l'altro aspetto fondamentale di cui hai parlato è che c'è un farsi carico di tutto il contesto, del contesto familiare e quindi anche di chi svolge il ruolo di caregiver, e questo è importantissimo. Ecco, come ultima domanda vorrei chiederti oggi a che punto siamo in Italia sulle cure palliative pediatriche, quindi rivolte ai bambini.
Allora, anche in Italia, diciamo, il sistema è molto disomogeneo. Esistono delle eccellenze, ad esempio, io parlo per mia esperienza personale, in realtà sono stata l'anno scorso a Madrid e questa è stata un'esperienza incredibile per la mia formazione, ma la realtà in cui io mi sono principalmente, inizialmente interessata a questo ambito è stato proprio una delle realtà che offre in questo momento in Italia un servizio 24/7 ed è quella di Vidas che diciamo opera in Lombardia e diciamo è una di quelle realtà che in questo momento garantisce una presa in carico in hospice, a domicilio e tramite le consulenze negli ospedali. Diciamo che in Italia si stima che ci siano circa 30.000 tra bambini e adolescenti che hanno bisogno di queste cure, in particolare circa 10.000 che hanno bisogno di cure specialistiche, quindi palliative pediatriche specialistiche, quindi dovrebbero essere in carico a un'equipe dedicata. Abbiamo una legge che è la legge 38 del 2010, che dice che in ogni regione dovrebbe esserci un centro di riferimento regionale con un'equipe dedicata, un hospice pediatrico e un'assistenza domiciliare con questo tipo di continuità 24/7. I dati più recenti, ci sono dei dati che sono stati raccolti da un gruppo di palliativisti pediatri di tutta la nazione, dice che vengono seguiti circa 2.700 bambini, quindi vuol dire che vengono coperti i bisogni di circa un quarto dei bambini che ne avrebbero appunto necessità e che dati sempre pubblicati l'anno scorso, ma del 2023, che esistono 18 centri di cure palliative pediatriche in 14 regioni e 2 province autonome. Quindi ci sono alcune regioni, soprattutto nel centro-sud, che ancora non hanno un centro dedicato regionale. E anche dove questi centri esistono, a volte non riescono a ricoprire l'intero territorio oppure non possono garantire per scarsità di risorse dedicate questa assistenza continuativa 24 ore su 24.
Ecco, e noi
Sicuramente.
parliamo di cure palliative e l'importante è anche che siano gestite alcune volte dalla struttura pubblica, poi ci sono realtà no profit, eccetera, bravissime. La cosa interessante anche della tua esperienza è che tutto questo si è sviluppato all'interno di una struttura pubblica a Madrid. Senti, abbiamo ancora un minuto di tempo, vorrei chiederti proprio cosa ti sei portata a casa da questa esperienza di Madrid.
Allora, diciamo la fortuna di aver potuto fare questa esperienza extrarete, che è una cosa sempre più diffusa nelle scuole di specialità italiane, e questo permette molto di allargare il tuo sguardo e diciamo ha un impatto importante sulla propria vita professionale, ma non solo. Il fatto che, diciamo, soprattutto in questo ambito della medicina, bisogna guardare all'altro come una persona. Nel senso che il nostro obiettivo deve essere il benessere di quella persona lì, sicuramente mettendo in campo le proprie conoscenze tecniche, però sapendo che magari il benessere di quella persona lì non è lo stesso che tu vorresti per te. E anche sicuramente una cosa molto importante che a volte tra i turni faticosi e i ritmi, diciamo, appunto dei turni nell'ambiente sanitario è che è un lavoro molto importante, però è un lavoro e questo deve, diciamo, farci rendere possibile il fatto di farlo al meglio possibile e questo vuol dire avere anche un buon, diciamo, bilancio lavoro versus vita personale. È l'unico modo in cui poi possiamo dare il massimo anche nella nostra vita lavorativa
Certo, e questo vale per sempre, vale per tutti, principalmente per chi si occupa di cure palliative, dove l'aspetto medico e l'aspetto relazionale stanno insieme. Grazie, grazie moltissimo.
Di niente, grazie a voi, buona giornata.